Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo insegnamento abbiamo considerato ho iniziato a considerare, perché è come considerare il mare. Non con un bicchiere o un secchio hai considerato tutto il mare. Abbiamo iniziato a considerare il comandamento di amare il nostro prossimo come noi stessi. E voglio riprendere il brano dove Dio, Gesù, ci insegna questo, e vi leggo io in Matteo 22. Poi non è quello il brano che studieremo, ma questo è dove Dio comanda questo. Uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova dicendo: Maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo, è il grande comandamento. E il secondo, simile a questo, è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Allora, nell'ultimo insegnamento abbiamo visto che il comandamento di amare il nostro prossimo come noi stessi è essenziale nella vita di uno che è veramente in Cristo. Non è un buon consiglio, è fondamentale per chi veramente è stato perdonato. Non esiste altra vita. Dobbiamo amare gli uni gli altri, sia coloro che sono facili di amare e sia coloro che non sono facili, che sono difficili. Se siamo in Cristo dobbiamo amare, e questo, il tuo prossimo, abbiamo visto, parla di altri fratelli in Cristo, fratelli e sorelle in Cristo. Però questo ci fa sorgere la domanda: che cos'è l'amore? Cosa vuol dire amare il mio prossimo? Perché io posso avere un'idea mia, diversa di quella di Dio, e posso dire: ma grazie a Dio, sto andando abbastanza bene e posso andare abbastanza male. Oppure posso avere un'idea storta e posso andare abbastanza bene, ma credere di andare abbastanza male. Quindi è necessario capire cosa dice Dio. Prima di tutto, ricordate qual è la definizione dell'amore. L'amore è cosa? Il vero amore è un impegno per il bene dell'altra persona. Non è un sentimento, è un impegno, un sacrificio per il vero bene. Allora, il vero bene non è sempre quello che vuole la persona. Per esempio, Dio non ci dà quello che chiediamo, perché Lui sa che quello che chiediamo spesso non è per il nostro vero bene. Chiedimi, quale bimbo che tu devi portare a avere un'iniezione, quale bimbo dice: oh, grazie mamma che mi amo così tanto di farmi fare l'iniezione? Quale piccolo bambino ringrazia i genitori se deve fare un'iniezione da un infermiere o dottore? Cioè, non esiste. Allora, perché lo fanno? Se lui: no, 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 ti prego, ti prego. Loro: ok, visto che mi stai chiedendo, non ti faccio fare. Se lo amano, dicono: no, no, tu devi fare. E questo è uguale per mille cose, perché i genitori sanno meglio del piccolo cosa veramente serve. Il piccolo a 3 anni è capace di capire come un'iniezione fa del bene. Un 4enne con leucemia capisce a livello intellettuale perché quella chemioterapia e radiazione gli fa del bene. È possibile per un 3enne, un 4enne di capire? No. Per quanto possono spiegare scientificamente con i disegni e tabelle, lui non capisce. E noi non siamo capaci a capire quello che Dio sta facendo, perché la sua intelligenza è così più grande di noi. Quindi, il vero amore non è fare tutto quello che uno chiede. Il vero amore è di fare quello che è per il vero bene. E Dio dice che noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Dobbiamo impegnarci per il vero bene dell'altra persona, al punto di sacrificare. Il vero amore non è solo un impegno, riguarda il cuore che hai verso l'altra persona. Cioè, se io faccio le cose giuste, ma lo faccio ma volentieri, non amo. Perché a quel punto sto facendo le cose giuste, ma lo faccio per doveri, ma non perché desidero il bene. Lo faccio perché so che è giusto, lo faccio perché ci tengo a essere nel giusto. Lo faccio, ma non lo faccio perché desidero il bene. Il vero amore è un desiderio per il vero bene che mi porta ad impegnarmi per quel bene. Allora, quello che vorrei fare oggi è vorrei guardare nella parola di Dio in 1 Corinzi, capitolo 13, cosa vuol dire amare un'altra persona. Cosa vuol dire amare un'altra persona? Quindi passeremo tutto il tempo in 1 Corinzi 13. Prima di tutto leggo versetti 1, 2 e 3, che è una introduzione di quello che vedremo. Paolo presenta alcuni esempi di iperbole. Si dice così, iperbole, giusto? Allora, non sono cose vere, sono cose se fosse così. Ok? Se fosse così, perché lui sta spiegando, se uno avesse tutte queste belle cose che renderebbe uno un grande cristiano, ma se non avesse amore, non gioverebbe nulla a lui. Lui sta dicendo, non è solo quello che fai che importa, è che tu hai amore. E quindi, capendo che lui sta parlando come iperbole, leggo versetti 1, 2 e 3. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risuonante o un squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo, niente mi gioverebbe. Mi fermo lì. Se non c'è il vero amore, uno può fare grandi sacrifici per vari motivi, però non porta nessun beneficio a lui. Quindi, cosa mi stimola? Qual è la motivazione per quello che faccio? È amore? Allora, se uno dice, ma io non ho quell'amore, oh, scusate, nessuno ha l'amore giusto. Non correre con i pensieri, allora guarda, no. Se non hai quell'amore e di dire, Signore, non amo abbastanza, cambia il mio cuore. Però il punto qui che non è quanti doni spirituali, quanto uno si sacrifica, quanti soldi dà, quanto dà a se stesso. Se manca l'amore, è tutto bella figura. Io ringrazio Dio che quello che Dio fa per noi è fatto perché ci ama. L'amore, come dico, è essenziale. E questo brano, dal versetto 4 a 7, descrive il vero amore. E lo scopo di questa descrizione è che ognuno di noi possa dire, io amo veramente? E la risposta, ma sì, sì, no, no, non devo io valutare. Non devo io autogiudicarmi. Devo dire, ecco il metro, quello che stiamo per vedere adesso. Allora, come corrisponde la mia vita a questo metro? Ok? Allora, con quello voglio leggere da 4 a 7. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. È chiaro che qui stiamo parlando non dell'amore di Dio, perché non bisogna, tanti di questi non c'entrano con Dio. Con Dio non si irrita perché non fa mai nulla di sbagliato, non fa mai male, non è che si può dire non tieni conto del male di Dio, non fa mai male, eccetera. Non c'è ingiustizia. Questo parla dell'amore che dobbiamo avere verso gli altri, gli uni gli altri. Vi leggo un brano, vi leggo io, 1 Giovanni 4, 20. Se uno dice, io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Quindi questa è una descrizione che abbiamo letto insieme di cos'è il vero amore gli uni per gli altri. E se non amo gli altri non posso amare Dio. Allora, vogliamo considerare questo. Io cosa faccio adesso? Concetto per concetto vogliamo solo guardare. L'amore è paziente. Allora, la parola paziente, tante parole nella Bibbia hanno un significato diverso di quello usato comunemente in italiano. E questa parola paziente vuol dire uno che subisce molto, molto male e continua a amare colui che gli fa del male. Paziente vuol dire che uno mi fa del male e anziché irritarmi e anziché raffreddare il mio cuore verso quella persona, io continuo a amare quella persona. Paziente vuol dire quello. Descrive uno che pur soffrendo a causa dei peccati commessi da un altro nei suoi riguardi, continua ad avere bontà, affetto e benevolenza e si impegna nei confronti di quella persona. Cioè descrive una persona che subisce da un altro ma non si irrita e sopporta le ingiustizie continuando ad amare quella persona. Continua ad impegnarsi per il bene dell'altro con gioia, spinta dall'amore, nonostante il male che l'altro fa e continua a fare. Il vero amore è paziente. Il vero amore è benigno. Peter ci ha letto questo brano domenica e ha detto, ed è giusto quello che ha detto, posso mettermi io al posto dell'amore e posso dire, Marco è paziente, Marco è benigno, puoi tu mettere il tuo nome e queste descrizioni descrivono te? Se c'è vero amore, sì. Il vero amore è benigno. Questa parola descrive gentilezza, una tenerezza, al contrario di essere brusco e severo e agitato. Essere benigno significa, fra l'altro, non fare il male anche che a chi fa male a te. L'amore non fa del male, nonostante come l'altra persona si comporta nei nostri confronti. Non reagisce. L'amore vero non reagisce, agisce. Quindi se l'altra persona si esplode contro di me, il vero amore non esplodo io contro di lui. Questo è il vero amore. Rimani benigno non solo con le persone gentili, ma con tutti. Poi, l'amore non invidia. Il vero amore non invidia. Allora, invidiare è una parola che può essere sia positivo che negativo, vuol dire bollire, ardere. Allora, si può ardere per una cosa buona, e quello sarebbe giusto, no? Essere zelanti nelle buone opere. Ma qui è nel senso negativo. Un cuore che è pieno di pensieri negativi verso un altro, uno che sta male a causa di qualcun altro. Spesso teniamo invidia nel cuore. Possiamo avere invidia perché qualcuno ha qualche vantaggio che non abbiamo noi. Magari ha un lavoro, ha meno problemi di me. Ah, ma loro hanno meno problemi di me, non capiscono. La mia situazione è più dura della vostra. E nasce una forma di invidia. Una famiglia più facile della mia, un lavoro più facile della mia, una salute migliore della mia. Non hai i problemi che ho io. Perché quando si fa confronti, crea invidia. Perché se io faccio confronti della situazione di un altro, io sto dicendo, tu hai sbagliato, Dio, in quello che mi hai dato. Io sto accusando Dio. Non devo mai fare confronti. Devo confidare che le mie circostanze sono gestite perfettamente da Dio. Vi dico un piccolo segreto. Molto spesso vari dei miei problemi sono piante che io ho seminato anni fa. E c'è anche da tenere conto di quello. Molte delle mie sofferenze sono dovute a peccati miei anni nel passato, quando io ho seminato male e poi crescono, adesso ho da subire il male che ho seminato io. Perché devo confrontarmi con forse chi ha seminato meno male di me? E se Dio ha voluto dare più grazie a un'altra persona di me in quel campo? Dio sa quello che sta facendo. E quindi invidia è una cosa terribile. Non dobbiamo, il vero amore non si confronta con altri, mai in quel senso. Invece di invidiare, il vero amore gioisce quando un altro sta bene, quando un altro ha meno dolore di me. Perché se io desidero il bene e Dio dà meno dolore ad un altro che a me, io ho gioia per quella persona. Vero amore. Poi leggiamo che il vero amore non si mette in mostra. Allora, questo è importantissimo. Oggi viviamo in un'epoca in cui è considerato giusto mettersi in mostra. Cioè, è considerato da fare. Altro che condannare questo, la società promuove questo. Assolutamente in ogni campo della vita. Dalla moda, allo sport, a spettacolo, in ogni campo si cerca di mettersi in mostra. Però il vero amore non si mette mai in mostra. Mettersi in mostra descrive una vita in cui si fa cose per essere notato. Per essere apprezzato. Vogliamo che l'attenzione si volga a noi. Di natura vogliamo gloria per noi stessi. Vogliamo che gli altri ci vedano bene, ma già non sto amando. Ma come? Cosa c'è di male se io voglio che i miei vedano bene? Perché tu stai pensando a come ti vedono. Non stai pensando a loro. Il fatto che tu vuoi essere visto bene vuol dire già stai pensando a te, non a loro. Perché il vero amore non si mette mai in mostra, in nessun modo. Allora, ci sono mille modi che possiamo metterci in mostra. Per esempio, c'è la persona che vuole sempre parlare di sé. Tu inviti questo tizio a cena e quel tizio racconterà di sé tutta la serata, la sua situazione, la sua vita. E lui sarà sempre messo in buona luce di come racconta. Sarà sempre gli altri che hanno fatto lo male. Quello è mettersi in mostra. Si può mettersi in mostra, e questo è normalissimo, nel modo di vestirsi. Tanti vestiti, tanti gioielli. La Bibbia perché dice alle donne di non portare i gioielli? Perché i gioielli sono fatti per me. Ah, a me piacciono. Capita che ti piace quello che viene vietato. L'idea è di mettersi in mostra. Come si fanno i capelli, ci sono tagli per giovani e non giovani, maschi, dove si fa un taglio che noti, tu noti quel taglio quando entri nella stanza, perché non è naturale. E questo, ricordate il dittatore di Nord Corea, che ha i capelli cortissimi qui e lunghi qui, tu non puoi non notare quello. Qual è una moda comune oggi? Era fatto per attirare attenzione, perché tu noti, uno entra nella stanza, lo noti. Si mette in mostra, si può mettersi in mostra in mille modi. Molti vestiti delle donne sono fatti appositamente per mettere in mostra la donna, per far vedere qualcosa o anche il corpo. Si può mettersi in mostra con comportamento. Essere più bravi, uno vuole, non vuole fare il suo meglio per fare bene degli altri, vuole fare il suo meglio per vincere gli altri. Vuole essere più bravo degli altri, vuole essere notato come quello che è più forte, più veloce, più alti voti. Si può fare buone opere, buone cose, per lo scopo di essere notato, mettersi in mostra. Quindi tu cerchi di fare quando saranno notate, perché ci tieni che gli altri notino quanto bene fai e vuoi essere sicuro di raccontare a tutti quello che hai fatto. Quello è mettersi in mostra. Si può mettersi in mostra cercando di essere il centro dell'attenzione facendo ridere tutti. Sai, un gruppo di, si vede anche tutte le età, dove uno sempre lì con la battuta pronta e tutti ridono, così si mette al centro, si mette in mostra. Il vero amore non si mette mai in mostra. Non fa nulla per essere notato dagli altri, perché il vero amore non vuole essere notato, piuttosto vuole promuovere il bene degli altri. Allora, questo vuol dire che non posso mai dire niente di me? No, l'Apostolo Paolo, quando fu accusato falsamente, parlava di sé ai Galati e ai Corinzi. Quando fu accusato falsamente, ma lui non è un vero apostolo, ah, ma forse non dobbiamo più ascoltarlo, lui si difendeva, ma non gli interessava parlare di sé. Era per far capire, no, io sono da Dio. E così dovete ascoltarmi. Ma se no, non parlava di sé, solo quando doveva proteggere loro da questi falsi pensieri che non dovevano più ascoltarlo. Quindi, non è che non devo mai dire, se uno mi chiede, posso raccontare in modo che dà la gloria di Dio e non innalza me stesso? Quindi, è molto importante capire, il vero amore non si mette in mostra, non vuole essere notata, non vuole essere il centro dell'attenzione, non vuole che tutti lo vedano bravo o brava o in gamba, no, vuole vivere per gli altri. Poi, uno molto simile. L'amore non si gonfia. Allora, mettersi in mostra è quello che io faccio davanti agli altri. Gonfiarsi è quello che faccio nella mia mente. Cioè, mettermi in mostra, io cerco di essere notato dagli altri. Gonfiarsi è io mi vedo. Ci sono persone che non si mettono in mostra, ma loro non capiscono. Non capiscono quanto sono bravo. Loro sono ignoranti, non capiscono niente. Quindi, non si mette in mostra, però si gonfia nella propria mente. E ci sono tanti che fanno quello. Ci sono tanti che in casa da soli si guardano allo specchio vedendosi in un certo modo. Ma gli altri non capiscono. Ci sono quelli che si gonfiano e anche si mettono in mostra. Ma non è che sono necessariamente legati. Poi, l'amore non si comporta in modo indecoroso. Questa parola indecoroso descrive quello che è inappropriato o vergognoso, quello che non è conforme alla dignità, vuol dire quello che non è conforme alla dignità. Troviamo la stessa parola in 1 Corinzi 7:36, ve lo leggo io. Se qualcuno pensa di fare cosa sconveniente verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che cosa bisogna fare? Faccia ciò che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Quindi una cosa indecorosa, una cosa non di dignità. Nella società di oggi non c'è più dignità. Scusa, nella società di oggi quasi nulla, usando la parola in senso italiano, non biblico, quasi nulla è scandaloso. Cioè nella società di oggi si può andare in giro tre quarti nudi e non è uno scandalo. Si può parlare in un certo modo e non è uno scandalo. Un figlio può mancare rispetto ai genitori e non è uno scandalo. Ma è tutto indecoroso. E quindi il vero amore non si comporta mai in modo indecoroso. Un altro indecoroso, uscendo dai ruoli che Dio ci ha dato. Dio ha dato a noi ruoli, uomini e donne. E se un uomo non vive il suo ruolo di curare e onorare le donne, è indecoroso. Se una donna non è umile e non rende il suo ruolo di non parlare tanto davanti agli uomini, mai prendere guida, lei è indecorosa. Quindi qualunque volta che usciamo dal campo che Dio ha stabilito, è indecoroso. E l'amore vero non si comporta in modo indecoroso. Poi, l'amore non cerca le proprie cose. La nostra tendenza naturale qual è? Cercare sempre per me, cercare per me. Sia materialmente, ma di vantaggi, di tutto. Quello è normale, quello è naturale, ma quello non è amare. Questo non vuol dire che non devo mangiare, non devo dormire. No, certo, ho bisogno di dormire, ho bisogno di mangiare. Non sta dicendo in quel senso, non cerca le proprie cose. Il vero amore ha veramente al cuore il bene degli altri e così si impegna a loro. Per esempio, la Bibbia dice che ogni vero credente ha doni spirituali. E quindi, amore è devo prendere il tempo, non trovare il tempo, prendere il tempo per adoperare i miei doni per i beni degli altri, perché loro hanno bisogno. Quindi, un aspetto dell'amore è di impegnarsi attivamente per usare i propri doni per i beni degli altri. L'amore vero si impegna al punto di affaticarsi. Vi ricordate i Primo Tessalonicesi? Paolo diceva, ringrazio Dio per le fatiche del vostro amore. Amare è faticoso. non è quando ho qualche briciolo rimasto. Quindi se tu non ti stai impegnando per gli altri, certo, certi lavori, certe situazioni mi danno più tempo di qualche altra persona o mi danno meno tempo. Non è una questione di confrontarmi con quello che fanno gli altri, perché forse io ho più tempo di un altro, forse ho meno tempo, ma io devo confrontare, mi sto affaticando per il bene o sto cercando le mie cose. Poi l'amore non si irrita, non si inasprisce. Quando succedono cose brutte, quando qualcuno ci fa del male, si presupposto qui un peccato contro di noi, se abbiamo vero amore non ci inaspreremo, non ci irriteremo. Se invece la tua tendenza è di irritarti, se ti irriti, se scatti con gli altri, tu manchi vero amore, perché il vero amore non si irrita, perché ama e non si irrita. Questo è da riconoscere come peccato e da confessare. E questo arriviamo ad un aspetto estremamente importante, e credo che questo è uno dove abbiamo forse tutti tanto spazio da crescere. Il vero amore non tiene conto del male. Allora, questo è una parola, tener conto è una parola in greco, che è usata in altri brani ed è meraviglioso. Capire il significato di non tener conto ci può dare immensa gioia. Allora, voglio cercare di spiegarlo bene. Il significato non tenere conto, la frase non tenere conto o tenere conto vuol dire imputare. Infatti spesso viene tradotto imputare. Mettere in conto, ok? Mettere in conto. Si può dire non ricordare, si può dire contare, non conto. Nel senso positivo di imputare vuol dire mettere in conto qualcosa a qualcuno. E vogliamo vedere qualche versetto con questa stessa parola dove è molto positivo, grazie a Dio. Invece non imputare vuol dire, per esempio, uno pecca contro di me e io non conto quel peccato, lo cancello. Non metto nel loro conto, ma lui, ma lei ha peccato contro di me. Quello è imputare. Ma l'amore non imputa. E questo è fondamentale capire il senso. Lo cancella come se non esistesse quel peccato o quei peccati. Allora, Romani 2:26, vi leggo io. La stessa parola viene qui tradotto come reputa. Perciò, se un incirconciso osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata, imputata, circoncisione? Cioè, nonostante che è un incirconciso, se lui vive secondo la legge, quello sarà messo in conto di lui come se fosse circonciso. Questo è un esempio di questa parola. Oppure Romani 4:5, parlando della fede di chi crede. Invece colui che non opera non cerca la salvezza con le buone opere, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. È la stessa parola. Quindi se uno ha vera fede in Gesù Cristo e dice non posso arrivare alla salvezza con le buone opere, ma solo per mezzo di Gesù, e crede in Gesù, la sua fede viene imputata, viene contata nel suo conto davanti a Dio e lui è perdonato. Un altro esempio di questo brano è questa stessa parola, secondo Corinzi 5:19, fantastico. Dice che Dio non imputa i nostri falli sul nostro conto se siamo in Cristo. Falli, peccati. Io ne ho tanti, tu ne hai. Certo. E quando uno è riconciliato con Dio in Cristo, Dio non imputa, non tiene conto dei suoi falli, i suoi peccati. Non sono messi, sono cancellati, ignorati. Vi leggo quello. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Questo non imputando è la stessa parola greca che abbiamo nel nostro brano. L'amore non tiene conto del male. Quindi, Questo è importante. In secondo Timoteo, Paolo parla del fatto che era in prigione, che è stato abbandonato dagli altri credenti. Almeno avevano peccato contro di lui, abbandonandolo per comodità loro. E notate la sua preghiera. Nella mia prima difesa, nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Stessa parola. Io prego che Dio non conti questo sul loro conto. Mi hanno peccato contro di me, mi hanno abbandonato, ma non voglio che venga imputato. Io non tengo conto di quello. E prego che neanche Dio. Allora, cosa vuol dire per noi quando la Bibbia dice l'amore non tiene conto del male? Questo è fondamentale capire. Qualcuno ti fa male, non una volta, non due volte, ma decine di volte. Ti fanno male negli anni, continuamente. Se tu ami, tu non conti quello. Non esiste per te. Non tieni conto minimamente. È cancellato nella tua mente. Non tieni un registro nella mente. Ma quante volte lei o lui mi ha fatto del male, quante volte questo e quello. Tu non tieni conto, assolutamente. Infatti, biblicamente, se uno ti fa male, abbiamo due opzioni. Questo è importante capire. Se uno pecca contro di me, contro di te, tu hai due opzioni. Il primo, se è un peccato grave abbastanza che danneggia il tuo rapporto con quella persona e tu vuoi salvare quel rapporto, tu vuoi che quel rapporto sia sanato, tu puoi andare a quella persona subito per risanare il rapporto. Matteo 18:5, vi leggo, 18:15. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Lo scopo di andare non è di avere ragione, non è di fargli capire quanto male ti ha fatto. Lo scopo è di guadagnare il tuo fratello. Quindi, se c'è un peccato così grave che danneggia il rapporto, allora lì vado perché voglio salvare il rapporto. E ci sono casi dove serve fare quello. Ma lo scopo non è di avere ragione o vincere, è di guadagnare il fratello. Questo vale solo se vai subito. Solo se vai subito, perché se tu aspetti un mese, diciamo un mese, né te, né lui o lei si ricorda bene quello che è successo. Perché tu dai un mese, hai passato nella testa mille volte questo fatto, e tu non ti ricordi più veramente quello che è successo. Hanno fatto degli studi, hanno fatto tanti studi sulla memoria umana, e quando tu passi tempo, tu non ricordi più quello che è successo, tu ti ricordi il tuo ricordo. E il tuo ricordo si modifica. Quindi questo non vale perché, scusami, se il tuo fratello o tua sorella ha fatto a te qualcosa che danneggia il rapporto, l'amore non ti lascia aspettare un mese, perché tu ci tieni che il rapporto sia sanato al più presto. Quindi tu vai al più presto in assoluto, così la cosa è fresca nella mente, entrambi potete ricordare veramente quello che è accaduto e tu puoi cercare di aiutare il fratello, la sorella a capire e dire, hai ragione. Perdonami, quello è grave. E tu hai guadagnato tuo fratello o tua sorella. Però quella è un'opzione. L'altra opzione è che l'amore non tiene conto del male. La grande maggioranza dei peccati si lascia. Dio, ci pensi tu. Io non tengo conto. Cancello dal mio registro. Completamente. Questo è quello che fa l'amore. Il vero amore ti spinge a cancellare dal cuore e dalla mente il male che l'altro ha fatto contro di te. Tu hai detto, Signore, ci pensi tu. Io non ci penso mai più. E tu non tieni conto. Quando Gesù era sulla croce, i soldati romani, nelle ore prima della croce, lo avevano flagellato, lo avevano dato pugni in faccia, lo avevano sputato addosso. Poi quelli lì lo avevano inchiodato alla croce. E lo mettono su nella terra, la croce, lo mettono su, lui appeso. Prima cosa che dice, vi leggo io. E quando giunsero al luogo detto del teschio, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra, l'altro a sinistra, e Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. Gesù, essendo estremamente maltrattato da questi soldati con tanto disprezzo, non ha tenuto conto del loro male. Non ha tenuto conto. E certamente noi non abbiamo subito quello. E la Bibbia dice, il vero amore non tiene conto del male. In Atti, Stefano, ricordate Stefano? Apparso davanti al Sinedrio? E lui ha spiegato di Gesù e loro si sono infuriati contro di lui. Vi leggo in Atti 7, 58 a 60. Cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. E i testimoni diposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva, Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, e loro stanno gettando pietre a lui per ucciderlo, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. È difficile per noi di concepire cosa vuol dire essere lì e questi uomini sono letteralmente sopra di te, non sono 5-8 metri, sono sopra di te, con rocce grandi, con tutta la loro forza, con occhi pieni di odio, gettando su di te, uno dopo l'altro, sangue, ossa rotte. E lui non imputava loro questo peccato e ha pregato neanche più di farlo. Questo è vero amore. Questo è vero amore, di non imputare il mondo, il peccato, il male, di proprio non tenere un registro nel cuore. Che se vuol dire? Ti vi dico cosa vuol dire, è una cosa meravigliosa. Non hai vecchie cose da risolvere con nessuno. Non hai nulla da risolvere, perché se serve risolvere lo fai subito. Se no lo cancelli. Ci pensa Dio. E tu vivi liberato dal negativismo, liberato dal rancore, liberato di questi pensieri peccaminosi, negativi. Ma mi ha fatto questo e questo e questo. E tu? Quanto hai fatto tu contro Dio? E quanto hai fatto tu di non amare gli altri vivendo egoisticamente? E se tu volessi veramente la giustizia, allora sappi che Dio inizierà con te. Che cosa dice Gesù? Con il metro che misurate, a voi sarete misurato. E vi assicuro, nessuno vuole la giustizia da Dio. Nessuno vuole che Dio conosca il tuo cuore. Ma Dio conosce il mio cuore. Questo è un guaio, perché Dio conosce il tuo cuore. E se dovessi giudicarti per quello che tu hai nel cuore, non hai speranza davanti a un Dio tre volte sante. Quindi, se tu tieni dentro cose, non hai capito ancora il tuo peccato. Persone che ti vivono vicini, in casa, al lavoro, in famiglia, in chiesa, non importa dove. Ma quanto male mi hanno fatto? E quanto male hai fatto tu? Il vero amore non tiene conto, cancella, lascia Dio, perché è troppo impegnato riconoscendo i propri peccati. Il vero amore è troppo impegnato riconoscendo i veri peccati, di avere spazio di ricordare i peccati degli altri. Se non hai questo tipo di amore, sei nel peccato, ma grazie a Dio in Gesù Cristo c'è perdono. Vado avanti velocemente. Il vero amore non si rallegra dell'ingiustizia o non gioisce con l'ingiustizia. Non trova piacere quando gli altri sbagliano. Magari c'è quella persona che ti fa tanto male e lui fa una cosa che lo mette in brutte condizioni, ingiustizia che lo rende vergognato davanti a tutti o quello che è. Il vero amore non si rallegra mai con l'ingiustizia di nessun tipo. Avete visto tutti o sentito esempi di persone che parlano della vendetta, no? Che uno fa una cosa brutta e poi a lui arriva una cosa brutta. Ah, è giusto! Avete visto queste cose anche in internet, ma a persona, si parla di quella persona che poi quello che ha fatto torna in faccia e lui ne soffre le conseguenze e tutti là, ah, è giusto per lui, è giusto per lui. Quello non è vero amore. il vero amore non si gioisce, non rallegra dell'ingiustizia, piuttosto gioisce con la verità, gioisce con quello che è vero e degno di lode e di qualche virtù. Questo è quello che fa il vero amore. E poi, il vero amore tollera ogni cosa. Allora, questa parola tollerare è una parola greca che vuol dire coprire. Per esempio, la sostantiva, questo è un verbo, il sostantivo di questo verbo è la copertura di una casa, il tetto. Proprio vuol dire coprire, che non è più visibile. In altre parole, il vero amore copre ogni cosa, nel senso che il vero amore non annuncia i peccati degli altri, non mette gli altri in una brutta luce, ma li copre, li nasconde dagli altri. Non in senso di dare un'idea falsa di qualche persona, non sta parlando di quello. Però vuol dire che vuole proteggere gli altri quanto possibile. Allora, tollerare non vuol dire stringo i denti per non dire niente. Ok, non dico niente, non dico niente. Quello non è tollerare. È una cosa fatta con cuore, fatta con tenerezza, con bontà nei confronti degli altri. Quello che ti ha fatto del male. Appunto che cerchi di aiutarlo senza dover mettere in brutta luce. Chiaramente non esiste, non esclude situazioni quando è necessario testimoniare di un peccato. La Bibbia parla di peccati che bisogna riprendere anche con due o tre testimoni. Allora ci sono casi dove bisogna dire sì, ha fatto questo. Se mio fratello ha peccato e vado da lui, lui rifiuta di ascoltarmi, dice di portare due o tre testimoni. Eventualmente di portarlo davanti a tutta la chiesa. Quindi lì dico pubblicamente quello che ha fatto per il suo bene. Quindi questo non dice che mai parli di nessuno. Se tu devi dire, senti, voglio che tu aiuti con quella persona e ha questo peccato, questo problema, e voglio che tu cerchi di aiutarlo. Allora, a quel punto stai dicendo, ma non per sparlare, per cercare di ottenere aiuto per lui. Ma tollera ogni cosa. Porta il peso e non si agita perché, ah, questo è contro di me. Il vero amore non fa quello. Poi dice, il vero amore crede ogni cosa. Il senso qua non è che crede ciecamente a quella sua cosa falsa. Se una persona si è dimostrata bugiarda, cioè è un andazzo, non è che credo ciecamente quando mi parla, dico no, questo qui volte dopo volte non fa altro che mentire. E quindi, ma quando dice crede ogni cosa, non vuol dire quello. Però, e qui c'è il nocciolo, quante volte succede qualcosa dove qualcosa viene fatto o detto, ma non è completamente chiaro? No, ma vuol dire questo! Secondo te vuol dire quello. Ma il vero amore, avendo la possibilità di dire, ma forse non ho capito a fondo, presume il bene. Non corri a una conclusione che non è assolutamente chiaro, che vorrebbe dire, di solito, torni alla persona e dici, senti, di quello che ho capito, tu stai dicendo questo, giusto? E lei si dice, sì, sto dicendo proprio quello. Allora tu credi, anche se è una cosa brutta, perché la persona te lo dice. Ma se no, non devi credere quello. Tu devi dire, ma a me era chiaro. Ma io, tu hai mai sbagliato? Tu hai mai capito male una persona? Tu hai mai capito male una persona che tu eri convinto che era una cosa e alla fine si risulta non quello? E se no, forse sarà la prima volta nella tua vita prossimamente. Quindi il vero amore crede ogni cosa, crede il bene. La cosa non è chiara, io presumo il bene. E vado, senti, secondo quello che ho capito, tu stavi dicendo questo. Magari la persona, no, intendevo l'altro che è un male. Ok, è la persona che te l'ha detto. Ma tu presumi il bene. Questo vuol dire crede ogni cosa. Poi il vero amore spera ogni cosa. Quando vede del peccato in qualcuno, comunque spera che ci sarà una spiegazione che non sarà grave quanto sembra. E spera che, ah, ma il Signore sta lavorando e lui sarà ravveduto e sta crescendo come io sto crescendo. Spera ogni cosa. Quindi il male c'è e non si può negare. In questo caso il male c'è, ma tu speri il bene. Non vuoi vedere il male, quello che devi lo vedi, ma tu speri sempre il bene. Il vero amore cerca di credere il bene e di sperare il bene, e quindi tu hai vero amore. Poi, infine, il vero amore sopporta ogni cosa. In altre parole, porta i pesi che gli altri ti danno. Non importa quanti altre persone ti fanno del male e ti giudicano in modo falso, il vero amore continua ad amare, continua ad agire con bontà, continua ad impegnarsi con gioia per portare bene agli altri, anche quelli che mi fanno del male. Sopporta ogni cosa. Non dice che sopporta certe cose, sopporta ogni cosa. Non permette al negativismo o rancore di avere spazio nel cuore. Questo è sopportare ogni cosa. Questo è il vero amore. Tu ami così? Hai il vero amore? Hai vero amore che tu sopporti quanto male ti fanno e tu dici, si pensa Dio, io continuo ad amare quella persona. Non ho negativismo, non ho rancore, non sono stufo, perché trovo in Cristo quello che non troverei in me stesso. Infatti, perché spesso manchiamo vero amore? Perché spesso manchiamo vero amore? Perché non stiamo guardando al nostro peccato. Perché ricordate vari esempi che Gesù ha dato, Matteo 18, il servo che aveva un debito impossibile da pagare, un debito massiccio che serve tutta la vita, non avrebbe pagato 1%. Dando tutti la busta paga da quando è giovane, quando è vecchio, non avrebbe dato 1%. E il suo padrone lo condona, cancella il debito. E lui esce e trova un conservo che aveva un debito che poteva pagare probabilmente in qualche mese, una sciocchezza. E questo qui non voleva perdonare il suo conservo. No, no, tu devi pagarmi, tu mi hai fatto male, tu devi pagarmi. E non voleva perdonare, voleva tener conto del male. E il padrone ha scoperto, ha detto, io ti getto lontano da me nell'inferno, perché tu non hai capito il tuo perdono. Vuol dire che non hai mai capito il tuo peccato. E per quello che Gesù dice in Matteo 6, 13, 14, 14, se voi non perdonate ai vostri, agli altri, Dio non vi perdonerà. Perché se io ho difficoltà a amare gli altri, ma mi è difficile non tenere conto, mi è difficile se tu sapessi tutto quello che hanno fatto contro di me. No, se tu sapessi, evidentemente non sai quanto male tu hai fatto contro Dio. Perché sul bilancio di quanto abbiamo subito non è mai paragonabile a quanto abbiamo commesso. Mai. Perché Dio è tre volte santo, quindi i nostri peccati sono veramente un'abominazione a Lui e quanto abbiamo peccato. E la nostra difficoltà di perdonare gli altri, di non sopportare gli altri, di voler tenere conto anziché non tenere conto agli altri, è perché non stiamo vedendo l'immensità del nostro perdono, perché forse non siamo neanche perdonati. Perché se io non vedo il mio peccato, non sono perdonato. Io vengo perdonato solo in base a quanto vedo il mio peccato. Quindi se non vedo un immenso perdono, probabilmente non ho visto il mio immenso peccato. Ed io credo di essere a posto con Dio, non sono a posto con Dio. Io sono separato da Dio. E se mi ritengo, no, ma io sono in Cristo. Tu vedi tutti i giorni il tuo peccato al punto che ti è facilissimo perdonare gli altri. Quando abbiamo difficoltà a amare, come abbiamo appena letto stasera, è perché noi non vediamo l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dobbiamo confessare quel peccato. Ma attenzione, se chiudo con questo, confessare un peccato. Se io aggiungo una spiegazione, non sto confessando il peccato. Senti, voglio che ti perdono. Però io non capivo quello che dicevo. O io ero stanco quel giorno. O era diverso. Cioè, se io ho una spiegazione per quello che ho fatto e non è il mio cuore malvagio, non sto confessando il peccato. Sto scusando, giustificando un comportamento sbagliato. qualunque volta che aggiungiamo la minima spiegazione ad una cosiddetta confessione, non stiamo confessando il peccato. Confessare il peccato è dire: io ho peccato contro di te, contro anche Dio certamente. Quello che ho fatto era peccato, perché il mio cuore non era puro. Ho bisogno del tuo perdono. Senza scusa, perché ero stanco, perché tu mi avevi stuzzicato. Allora non sto chiedendo perdono, mi sto giustificando. La colpa era perché tu mi hai stuzzicato, la colpa è perché ero stanco, la colpa è quello che avevo subito quel giorno. No, la colpa è il nostro peccato. Ma quando noi confessiamo di cuore i nostri peccati, quando diciamo: Signore, ho peccato contro di te, e se ho peccato contro un altro vado anche da lui o da lei, e non mi scuso, confesso il mio peccato, cosa dice Dio? Se noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Confessare vuol dire dire la stessa cosa che dice Dio. Nel caso dell'amore, un frutto del vero perdono è che cominciamo ad amare veramente, come questo brano descrive. Quindi, non è difficile amare così. Se vedo il mio peccato e il perdono che ho in Cristo. Quindi se ti è difficile amare come questo brano, la ragione è semplicemente tu non stai vedendo la gravità del tuo peccato e non stai vedendo la grandezza del perdono. Perché quando siamo fissati su quello diventa molto facile perdonare gli altri. Quale è un esempio di un uomo? Chiudo con questo esempio nella Bibbia, in Luca, di un uomo che trovava molto facile vedere il proprio peccato. Si chiama, ci sono vari veramente, uno sarebbe Zaccheo. Ricordate Zaccheo? Un pubblicano, riscuoteva le tasse, era molto disonesto, e Gesù va a casa sua, lui vede il suo peccato e lui dice: Signore, se io do metà di quello che ho già ai poveri, metà di tutti i beni che ho, e poi tutti coloro, se ho frodato qualcuno, avevo frodato veramente tanti, do 4 volte in più a ciascuno che ho frodato. Se ho frodato quello lì per 1.000, gli do 4.000. Quello lì ho frodato per 5.000, gli do 20.000. Dopo aver dato via metà dei suoi beni, perché lui ha visto il suo peccato ed era così gioioso per il perdono di essere veramente riconciliato con Dio, che per lui non era difficile. Oh, che possiamo noi vedere i nostri peccati per trovare il perdono in Gesù Cristo, per poter amare come l'unico modo di amare. E così dice Gesù in Giovanni 13: conosceranno che siete i miei discepoli, cosa dice? Dall'amore che avete gli uni per gli altri. Quando noi amiamo, come abbiamo letto stasera, allora sarà visibile. Quelle persone hanno Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che in Cristo c'è vero perdono, e ti prego che possiamo capire la gravità del nostro peccato, la gravità di quanto ti abbiamo offeso. Spesso neanche ci rendiamo minimamente conto, perché non stiamo neanche guardando al nostro peccato. Ci consideriamo delle persone buone e giuste, ci vantiamo: ma quanto bene ho fatto! E ci arrabbiamo a volte, purtroppo, con te, credendo che tu ci stia trattando con giustizia. Perché ci permetti questo, quando invece perché non ci hai già fulminato? Quello sarebbe la domanda giusta. Ma tu sei un Dio che ancora ci chiami a rivederci per ottenere il vero perdono. Padre, tu sai che a volte, spesso, ci è difficile veramente amare come abbiamo letto stasera, amare proprio in quel modo che abbiamo visto riscritto in questo brano in 1 Corinzi 13. È la ragione perché dentro di noi non abbiamo visto abbastanza il tuo amore per noi nel perdono, perché non abbiamo visto la gravità del nostro peccato. Aprici gli occhi, che possiamo essere un popolo che vede l'immensità del peccato per vedere l'immensità del perdono, affinché possiamo amare con un amore immenso e così rispecchiare te. Ti prego questo. Che bella vita quando lasciamo a te, quando non teniamo conto del male, quando speriamo e crediamo il bene, quando siamo pieni di bontà. Oh Padre, che bella vita quando siamo veramente pazienti e benigni, non invidiamo, non ci mettiamo in mostra, non ci gonfiamo, non ci comportiamo in modo indecoroso, quando non cerchiamo le proprie cose, quando non ci irritiamo, quando gioiamo con la verità. Questo sì è una bella vita. Aiutaci a vedere il nostro peccato affinché possiamo confessare per conoscere l'immenso perdono, per veramente amare come siamo amati. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.